se proseguiamo questa strada, alla fine di una riunione i promotori dicono rivediamoci e fanno un'associazione. L'associazione è l'articolo 18 e l'associazione è, non ha una definizione stringente, nel senso che l'associazione può essere fatta anche da tre persone. Noto Broccardo dice tres facunt collegium, cioè in due ci si sposa, in tre si può già fare un'associazione. E l'associazione è d'altra parte una delle cellule staminali della politica. Dovete pensare che la Costituzione è stata scritta da persone che avevano sopportato sanzioni, persecuzioni, arresti, carcerazioni, confini da parte del fascismo e avevano come primo obiettivo quello di consentire una sana vita democratica politica, per cui molte delle libertà avevano la parte, e hanno ancora, la parte più protetta, la testa sotto l'ombrello per intenderci, come libertà politica. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sembra banale, ma su 100 casi in cui dico mi spiega che cosa significa questo articolo, testo davanti, 99 non me lo sanno spiegare. Perché i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente vuol dire la prima cosa, e cioè che nessuno può essere costretto ad associarsi. Anche questo è un retaggio del fascismo, perché durante il fascismo non l'iscrizione partito fascista era obbligatoria, perché quella non era ufficialmente obbligatoria, ma se non tu prendevi la tessera morivi di fame, ma l'associazione nelle corporazioni era obbligatoria. Chi lavorava doveva iscriversi all'apposita corporazione. Per cui la libertà negativa di associazione, di questo si tratta, è la libertà di non associarsi, che però incontra alcuni ostacoli. Per esempio, voi volete giocare a pallone e disputare delle gare, dovete essere iscritti alla Federazione Gioco Calcio, dovete essere tesserati. Se voi volete fare qualsiasi sport a livello agonistico, dovete essere tesserati. Nella denegata ipotesi che voi vogliate fare l'avvocato, dovete essere iscritti all'ordine professionale, e anche se volete fare i medici, gli ingegneri e così via. Ordini professionali sono iscrizioni obbligatorie. Volete fare il giornalista professionista? Dovete essere iscritto all'ordine dei giornalisti. E sono tutte associazioni obbligatorie. Come si mettono in rapporto questo obbligo associativo con la libertà negativa di associazione? Problema. È un problema che è arrivato numerose volte alla Corte, e la Corte Costituzionale ha detto qui non c'è un obbligo dell'individuo di associarsi, qui c'è l'obbligo di associarsi per svolgere alcune funzioni. Non vuoi essere iscritto all'ordine architetti? Bene, non fai l'architetto, ma se vuoi fare l'architetto, il notaio, l'avvocato, il giornalista, eccetera, devi essere iscritto all'ordine, perché questo dà un controllo sulle tue qualità professionali. Questa è la spiegazione. Per diventare avvocato devi superare un'ordine abbuffonata che si chiama esame di Stato, e l'esame di Stato è selettivo, in maniera un po' stocastica, dopodiché chi è iscritto all'ordine è sottoposto all'ordine, alla vigilanza dell'ordine. Tu fai delle cose come avvocato ti sono vietate e sei espulso, radiato dall'ordine e smetti di fare la professione, per cui l'ordine finisce con essere la garanzia di una qualità minima in capo al, al professionista. Pensate ai medici. Io mi laureo in medicina, faccio una tesi sulla storia della puntura, non so nulla di medicina, ma sono dottore in medicina e metto fuori un'etichetta in cui c'è dottor Roberto B, specialista in medicina trasfusionale attiva. Mi sono inventato in questo momento, no? Ecco. Omeopatica ma radicale. Mi invento le etichette e c'è sempre qualche disgraziato che mi capita sotto le sgrinfie e gli dico: guardi, lei che cosa c'ha? Un tumore. Il tumore è divenuto perché lei non è in pace con se stesso. Quindi le consiglio un buon tè la mattina, una lunga passeggiata. Oh, c'è gente che fa così, cioè, le fake news applicate alla medicina stanno facendo morti in giro per il mondo. E l'ordine professionale è la garanzia. L'ordine professionale che viene a sapere che io faccio queste cose deve prendermi, mettermi sotto giudizio dell'ordine e espellermi. È vero che è successo di una dottoressa torinese che diceva a alcune sue pazienti che avevano un tumore al seno che si curava appunto con dei tè, delle passeggiate eccetera, è stata condannata penalmente, ma lo scandalo è che non è stata ancora espulsa dall'ordine. Cioè ti impediscono di fare la professione medica. E allora queste associazioni obbligatorie sono giustificate da questo interesse pubblico. Funziona per gli avvocati? Abbastanza. Poco funziona. Funziona per i medici? Abbastanza. Funziona per gli ingegneri, che sappiamo fare il calcolo dei cementi, importante. Per i giornalisti? Per i giornalisti è il vero tasto dolente. Il vero tasto dolente, perché che uno debba essere iscritto all'ordine per scrivere il giornale non è vero, perché potete scrivere sul giornale quando volete, se il giornale ve lo pubblica. Ma per essere giornalista professionista dovete essere iscritto all'ordine. E solo se siete iscritto all'ordine potete diventare direttore di giornale. Ci sono delle descrizione. Senza autorizzazione. Beh, senza autorizzazione è anche una cosa importante. Voi volete creare la vostra associazione e non dovete chiedere autorizzazione a nessuno. L'associazione, diciamo che è la forma di organizzazione sociale più semplice. Non dovete comunicarlo a nessuno. Fate la vostra associazione, fate il vostro statuto, vi riunite. A un certo punto potete avere l'interesse a farvi riconoscere. Allora è uno step ulteriore perché diventate un'associazione riconosciuta. Come associazione riconosciuta, una competenza ormai regionale, avete non tanto dei vantaggi, anche dei vantaggi per quanto riguarda la responsabilità. Da questo punto di vista cambia qualcosa per la responsabilità nei confronti, per esempio, dei creditori, perché l'associazione non riconosciuta non ha nessuna soggettività nei confronti dei creditori. Se voi comprate una cosa a nome dell'associazione, qualcuno firma e lui risponde. I partiti, per esempio, sono associazioni non riconosciute, cioè sono al livello più basso di formalizzazione dell'associazione, e questo è stato anche voluto proprio per sottrarsi a condizionamenti, a controlli, autorizzazioni, così. Ma la vera perla, uffa, è questa: per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Siccome è scritto in italiano, generalmente lo studente medio non è in grado di capirlo. Non sto scherzando. Che cosa vuol dire per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale? La domanda è una garanzia o un limite? E la risposta è un limite, perché la legge penale può introdurre fini. È esattamente l'opposto. Quello che sta dicendo questa proposizione è esattamente l'opposto, sta dicendo che la legge non può porre dei divieti alle associazioni. Non c'è la possibilità di introdurre divieti specifici per le associazioni. Quello che l'individuo fa in quanto individuo lo può fare in quanto individuo associato. Non c'è nessuna possibilità di introdurre divieti maggiori. Volete un esempio, naturalmente cretino, ma è una tradizione, del problema? Come si fa a perseguire i gruppi di tifosi ultra? Gli ultras, come si fanno a perseguire gli ultras? Si può vietare le associazioni degli ultra? No, dovresti introdurre un divieto ad essere un ultra, non c'è altra via. E lo stesso può essere per quelli che si vestono di nero e vanno a spaccare i bancomat ogni volta che c'è una manifestazione. Black box, anche loro non ci può essere un divieto associativo. Il divieto è singolare, spaccare il bancomat è un reato, se lo fai in più di tre c'è un aggravante, un reato associativo, associazione delinquere, quello che volete, ma non c'è un divieto specifico. Per cui è una condizione di assoluta libertà delle associazioni. Le associazioni sono un'espansione dell'attività dell'individuo, del cittadino si dice qui, del cittadino, e che può esprimersi singolarmente, ma può esprimersi anche collettivamente nell'associazione. Questo ci rimanda a una norma della Costituzione di cui non ho mai parlato perché è una norma molto esaltata nei suoi non significati, perché i significati sono, non sono così devastanti, che è l'articolo 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali. Allora, questa è la premessa dell'articolo 18. Quello che l'individuo può fare come individuo lo può fare anche come formazione sociale. Il problema in questo articolo è che cosa vuol dire che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Questa è la norma scritta da parte cattolica con l'eco pensiero che così si riconoscono i diritti naturali dell'uomo. Quali sono i diritti naturali dell'uomo?
Avere una donna.
No, i diritti naturali dell'uomo sono una posizione filosofica, no? Una posizione filosofica per cui si ritiene che l'uomo nasca con un fascio, brutta parola, un abbraccio, anche un insieme di diritti. Ma questa è la posizione filosofica, non giuridica, perché come vi dicevo, il diritto soggettivo del soggetto si basa sul diritto oggettivo, per cui i diritti naturali su quale ordine giuridico si basano? Sul diritto naturale. Il mio collega Baldo Pastore ve l'ha parlato di giusnaturalismo, suppongo, mi sarà scappata la parola. Il giusnaturalismo è una vecchia teoria per cui esiste un ordine naturale che impernia diritti naturali, ma il nostro ordinamento è un ordinamento positivo che del giusto naturalismo si fa ampi baffi, per cui questo riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, dice che ci sono i diritti inviolabili. Quali sono i diritti inviolabili? L'ho detto la Corte, non Roberto Vin, che però ha sottoscritto per grande soddisfazione della Corte, e i diritti inviolabili sono quelli che seguono. Quando dice la libertà personale è inviolabile, quello è il diritto inviolabile posto dall'articolo 2, che ti sta dicendo una cosa in più, che i diritti tu li hai sia come singolo, di questo parla il 13, 14, 15, 16, 17 un po' meno, il 18 non più, perché là è un diritto che tu hai come formazione sociale. E poi c'è un'altra cosa importante, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, l'obbligo di solidarietà, che invece è una cosa che poi finisce con essere difficilmente traducibile in norme, anche se come vedremo norme ci sono. Allora, è chiaro che cosa significa questo primo articolo. Quello che può fare l'individuo uti singulus può farlo anche in società. E con questo vi ho detto tutto. Quello che può fare il singolo può farlo l'associazione, non può esserci obbligo di associarsi, non ci può essere autorizzazione di associarsi, non ci possono essere divieti specifici per le associazioni. Tutto quello che fa il singolo lo fa anche associato, salvo quello che è scritto nel secondo comma. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. E qui sta l'eccezione alla regola. La regola è la totale libertà delle associazioni, salvo la legge penale che riguarda il singolo. L'eccezione sono queste due associazioni che sono specificamente vietate dalla Costituzione, a cui si aggiunge nelle norme transitorie e finali il divieto di ricostituzione del partito fascista. Cosa siano le associazioni segrete e le associazioni cosiddette paramilitari è naturalmente un problema definitorio. Come tutte le parole in Costituzione suscitano problemi definitori. Nella misura in cui avremo tempo vi porterò ampie casistiche dei problemi definitori. Ma oggi siamo ancora nell'introduzione generale. Le associazioni segrete sono state disciplinate da una legge che è passata alla storia come legge P2, nel senso che il problema si è posto quando si è scoperchiata questa loggia massonica, la loggia P2, governata da Licio Gelli, grande eminenza grigia della politica italiana, un aretino ambizioso e malvagio, e questa loggia massonica era una loggia deviata. Quando si è scoperto che esisteva e dentro c'erano presi tutta una serie di figure, tra cui Berlusconi, e quel presentatore senza collo, come si chiama? Ma basta dirlo, e numerose altre persone, generali, politici, così via, si scoprì che c'era un'anima segreta che manovrava la politica italiana. E allora si cercò di perseguire coloro che erano iscritti. Però c'era un problema. Il problema era che mai citato la legge P2, anche descritto i contenuti. Il problema era che si può punire uno in base alla violazione di un articolo della Costituzione senza l'interposizione di una legge? Questo era il problema. E la risposta dei saggi convocati dal governo, che erano Giannini, Cusafulli, un altro non ricordo, è stata: no, non si può fare. Per punire qualcuno bisogna avere prima la legge e poi c'è la punizione. Quindi hanno fatto la legge P2 che descrive la fattispecie dell'associazione segrete e poi scioglie l'associazione P2. Ma l'essere membro dell'associazione P2 non era motivo di incriminazione, perché prima c'è la norma incriminatrice e poi c'è il fatto commesso. Uno non può essere punito in base a fatti precedenti all'introduzione della norma. Questo è un grosso problema che ha riguardato un po' la massoneria e il suo statuto e un po' le associazioni segrete. La massoneria non è ritenuta un'associazione segreta, in quanto la fattispecie è che l'associazione tenga segreta in modo assoluto i suoi appartenenti, agli stessi appartenenti. I piduisti non conoscevano gli altri piduisti. E quello è diventato un elemento caratteristico dell'associazione segreta, mentre la massoneria si dice è un'associazione riservata, nel senso che la gente non gira col cartellino, sono massone, ma poi si vedono subito, se la polizia vuole avere elenchi, li può avere. Alcuni sono anche resi pubblici al pubblico, se uno li chiede. E quindi non scatta il divieto di associazione segreta. E, per di più, la legge P2 introduce un elemento funzionale che queste associazioni segrete debbono anche svolgere una funzione di intrapposizione, di influenza nei processi decisionali politici o anche economici dello Stato, il che è una cosa interessante perché potrebbe portare, per esempio, a perseguire come associazioni segrete certi cartelli industriali, cosa che non è mai successa in Italia. Se delle imprese si mettono d'accordo per esempio, fare l'abbonamento telefonino di 4 settimane invece di un mese, cosa che si è risolta adesso dalla finanziaria, questo potrebbe essere un'associazione segreta. Si potrebbe immaginare, industriali si mettono d'accordo per fare turbative d'asta, cosa che vengono fatte regolarmente, no? Concorrono 4-5 imprese a un appalto, a una serie di appalti, poi in ognuno di questi 3 si ritirano e così ogni appalto viene vinto da una delle imprese associate segretamente. Quello potrebbe far scattare l'ipotesi di associazione segreta. Potrebbe, ma di fatto vengono fatte scattare altre norme che sono le norme sulla concorrenza, che sono presiedute dal mio socio e garante Giovanni Petruzzelli. E sono più efficaci, perché se l'autorità garante ti dà una sanzione perché hai fatto un cartello, sono sanzioni di decine di milioni, per cui sono economicamente pesanti. C'è stato un caso importante di un magistrato cacciato dal CSM in quanto massone. Il CSM ha fatto un atto interno in cui vietava ai magistrati di appartenere alla massoneria, questo per un motivo semplicissimo, che negli statuti della massoneria c'è l'obbligo di fedeltà agli associati, e tu non puoi essere contemporaneamente servo dello Stato e applicatore della legge, ma avere un occhio di favore per i tuoi confratelli massoni, no? Comprensibile. Lui ha fatto ricorso alla Corte di Strasburgo e l'ha vinta, e la Corte di Strasburgo ha detto: questa non è una norma di legge, per cui violato il principio di legalità, e tra l'altro sarebbe stata retroattiva, per cui viola il divieto di retroazione. Però il problema è grande come una casa. Diverso è il problema delle associazioni paramilitari, e che non costituiscono un problema interpretativo insormontabile, perché sono associazioni che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazione di carattere militare. Cosa sia uno scopo politico è facilmente comprensibile. Fare politica in qualsiasi modo. E cosa sia un'organizzazione di carattere militare, la giurisprudenza ha detto essere una caratteristica che non necessariamente porta per avere delle armi o neanche per avere gradi, divise, eccetera. Le associazioni armate sono un'altra cosa, quelle sono vietate, perché portare armi non è lecito se non in particolari, con particolari autorizzazioni. Quello che non si vuole, in sostanza, è creare l'opposto di quello che è la previsione dell'articolo, bravo, intelligente, dell'articolo 49, rapporti politici. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Allora, l'articolo 48 inaugura la rubrica rapporti politici e stabilisce il diritto di voto uguale per tutti. L'articolo 49 è una norma che riconosce la funzione dei partiti. Appartenere a un partito è un diritto dei cittadini, è un diritto che è condizionato dalla libera adesione, nessuno può essere obbligato a iscriversi a un partito, e la funzione di questa iscrizione ai partiti è di concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Cosa sia un metodo democratico non lo si sa. Per queste due parole passa tutto il problema della regolazione pubblica dei partiti, che è il grosso problema di questo periodo. E noi non abbiamo ancora una legge sui partiti, abbiamo una legge che è stata introdotta dal governo Letta, che riguarda l'accesso a una serie di provvidenze, essenzialmente al 2 per 1000 come finanziamento privato dei partiti, che impone una certa pubblicità dell'organizzazione dei partiti, ma fin dalla Costituente non si è voluto dare aprire la porta a una regolazione legislativa dei partiti, per cui da noi i partiti non hanno nessuna disciplina, tanto è vero che 5 Stelle per esempio si definiscono un non partito con un non statuto e un non regolamento, e sono liberi di organizzarsi come vogliono. È una caratteristica anche molto italiana, perché in Germania invece c'è una legge sui partiti che ovviamente poi sfocia anche sulla legge sul finanziamento pubblico dei partiti, perché se è una funzione fondamentale per la politica che i cittadini concorrono attraverso i partiti, perché non ci deve essere un finanziamento pubblico dei partiti? In tutta Europa c'è un finanziamento pubblico dei partiti. Solo noi che siamo un paese di pazzi abbiamo deciso a questo punto che è brutto e che i partiti non devono essere finanziati, come se i partiti fossero prescindibili. Non sono prescindibili per una democrazia parlamentare, non sta in piedi senza un'organizzazione dei partiti, e se vuoi organizzare i partiti devi disciplinarli e finanziarli. Però quello che mi preme sottolinearvi è che mentre qua si parla di metodo democratico, qui si parla di organizzazione di carattere militare, è lì l'elemento definitorio, è in opposizione. Quello che è tipico di un'organizzazione di carattere militare è di non essere democratica. Ci sono gerarchie, c'è un capo e non c'è un sistema democratico interno. Ci sono le divise? Beh, quello è un sintomo interessante. Ci sono dei gradi? Beh, questo è una cosa importante. Ma è importante soprattutto il tipo di organizzazione non democratica ma verticistica. Per cui sono stati perseguiti una serie di cose. Negli anni 60, per esempio 70, era scattata questa norma, poi finita niente, per i servizi d'ordine delle cortei studenteschi. I servizi d'ordine erano fatti da persone generalmente scelte per la loro robustezza, e tanto erano vestiti tutti uguali in quel periodo, ma avevano una fascia rossa al braccio, e tenevano in mano del bastone con dei piccoli cartelli, grandi bastoni, e garantivano il servizio d'ordine. Che cos'è quello? È una formazione democratica? C'era un capo, un coordinamento, c'era un'organizzazione di tipo militare, anzi si vantava di essere un'organizzazione di tipo militare e faceva indubbiamente politica, così come le camicie verdi del passato della Lega, che infatti vi dicevo sono state sottoposte a processo, a indagine, perché anche lì c'era una divisa, un ordinamento di tipo militare, nel senso che non era democratica e svolgeva una politica. Diciamo che non è una norma in cui incappano moltissimi fenomeni, perché questa organizzazione di tipo militare non è spontanea in un'organizzazione politica, in qualche modo in un paese democratico deve avere delle caratteristiche democratiche, ma diciamo è il limite del partito. Il partito può organizzarsi come vuole, ma ha il limite di non costituire poi un corpo di tipo militare, un servizio d'ordine di tipo militare. Qualche volta nei test compare la fondamentale domanda: ma i Boy Scout possono presentarsi alle elezioni? Possono? No. Il giorno che i Boy Scout decidessero di partecipare alle elezioni, ricadrebbero in quel divieto. I gesuiti possono presentarsi alle elezioni? No, perché sono un corpo militare. C'è il generale gesuita e non sono un corpo democratico. Allora vedete che ci sono poi delle improvvise possibili ricadute, no? Qui a un certo punto nell'incasinamento della politica sorge qualcuno che dice: adesso le guardie forestali e ambientali si presentano alle elezioni, e improvvisamente scopri che c'è la norma che glielo vieta. Cosa succede al povero Homer? Il povero Homer va avanti nella sua vicenda. Sì, perché a un certo punto non c'era più spazio e quindi li ho messi tutti insieme. E incomincia a incappare in una fase successiva dell'associazione. Qui stiamo parlando di forme di organizzazione più o meno spontanee e più o meno dedite alla politica. Con l'articolo 19 invece andiamo a toccare altre organizzazioni che non sono dedite alla politica, ma sono dedicate alla fede. Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. E qui introduce per la prima volta il limite che, come vedremo, incomincia ad affacciarsi, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Limite specifico. Tu vuoi fare il culto, Pastaferiani hanno raggiunto il culmine, no? Il culto della pasta asciutta. Ti metti in testa con la pasta, prendi un cucchiaione di legno e sfili, intonando sugo, sugo, sugo per tutti. Successo. Adesso sono passati di moda, ma arriveranno altri, non preoccupatevi. E nessuno gli può dire niente. Sei libero di, non di avere una fede, perché questo sta dentro la propria testa, o forse dentro nel proprio cuore, comunque dentro, quello che è importante è che sia dentro, ma di manifestare, di professare la propria fede, e quindi di avere manifestazioni esteriori di fede, di incontro, di preghiera, cortei, manifestazione, sia individuale che associata, vedete qui è sempre messo la doppia opzione, e anche di farne propaganda e anche di esercitare il culto. Non c'è una definizione di culto, ma questo dipende dalla fede. Se il culto è scolare la pasta, quella è una manifestazione di culto. E apparentemente qui siamo nel campo di totale libertà, e sarebbe difficile anche che non fosse così, ma c'è il limite del buon costume. I riti contrari, non manifestazioni, non professare cose contrarie al buon costume, ma il rito contrario al buon costume. Per cui se voi volete colare la pasta tutti insieme, va benissimo, lo potete fare, comunicate al questore che quel giorno in piazza c'è la manifestazione dei pastaferiani e ci sarà una grande spaghettata di tutti con un sacro sugo. E il questore dice: vabbè, cercherò di deviare l'autobus, eviterò che ci siano manifestazioni di di altro genere in piazza, è quello che deve fare il questore per rendere fruibile la piazza ai manifestanti, però non lo potete fare nudi, perché se questa scolatura della pasta fosse fatta da sacerdoti nudi, a parte che bisogna avere molto mira con la pasta, perché se no la cosa può essere veramente dolorosa, e il buon costume sarebbe il limite. È lì che scatta il buon costume. Poi vedremo che cos'è questo tormentone del buon costume, perché è un bel problema. Allora, vedete, qui non c'è più un problema di sicurezza, perché non ci si immagina che ci siano dei riti che comportino un problema della sicurezza, dell'incolumità pubblica. Ci potrebbe essere il culto del sacro arco e i sacerdoti sparano delle frecce sul pubblico, ma diciamo che non sono arrivati a pensare così. E quello che è il problema è che il rito non sia un rito che vada contro il buon costume, dove il buon costume è una clausola del tutto indefinita. Ma ne parliamo con calma, perché questo è il limite che viene poi per la libertà personale, per la libertà di espressione. Il carattere ecclesiastico e religioso non consente discriminazione, e poi arriviamo all'articolo 21, che è l'altro pilastro. Tutti hanno, non più i cittadini, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. La stampa non può essere soggetta a autorizzazione. Per cui la massima libertà di espressione del pensiero. Si può dire che l'articolo 21, che sostanzialmente chiude questa parte dei diritti individuali, è il pendant dell'articolo 13. L'articolo 13 riguarda il corpo. L'articolo 21 riguarda la libertà di espressione del pensiero, e sono i due pilastri del sistema di libertà. E vedete che tutti gli altri diritti si infilano in questo spazio, no? Dal corpo al domicilio, alla corrispondenza, alla circolazione, e poi cominci già a esprimere il pensiero in una riunione, in un'associazione, in un culto, per arrivare poi all'affermazione della libertà di manifestazione del pensiero, a cui dedicheremo le lezioni la prossima settimana.